If you're an athlete, you know the greatest motivator of all is the fear of letting your teammates down. After all, a team is only as good as its weakest link. So you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field. That's why there's no vape in team. When you vape, you can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs. If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by The Real Cost and the FDA.
Devono proprio ammassare tutto il possibile e lo scibile per cercare di fare più click possibili, andando a far scadere la qualità, o appunto, come diceva Pietro, nascondendo le due o tre cose buone che ci sono in mezzo a un mare di melma schifosa.
Perché c'è il problema, poi non è che non esista il pezzo buono, il pezzo eccezionale, esiste, il problema è il pezzo buono, medio. Il pezzo esatto. Medio è la news, appunto, cotta e mangiata.
Eccoci qui, stai per entrare nel mondo di Coordinate Podcast, un universo in cui si parla di videogiochi e di tutto ciò che gli gira intorno. Ogni puntata vuole raccontarti una storia o approfondire uno specifico argomento legato al nostro passatempo preferito. Ogni chiacchierata vuole essere uno spunto costruttivo per scoprire un nuovo punto di vista, delle nuove coordinate che ci porteranno ad esplorare nuovi mondi. Ti invito a seguirmi sui social come Luca Qualunque e come Coordinate Podcast. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale YouTube e lascia un follow su Spotify o sulla piattaforma dal quale stai ascoltando questo episodio. Ora, non resta che metterci comodi e goderci il viaggio. Benvenuti e benvenute ad una nuova puntata di Coordinate. Oggi con me i colleghi di Game Romancer, podcast meraviglioso tema videogiochi che dovete assolutamente seguire. Ciao, come state? Tutto bene?
Ciao. Ciao. Io mi dissocio dal dovete assolutamente seguirlo, cioè fatelo a vostro rischio e pericolo. Cioè,
vabbè, scoprirete quando... che sono molto simpatici se non li conoscete già.
No, io oggi... ho paura delle querele, per quello invito.
Addirittura.
Meno si sente ancora i polsi freddi delle manette.
Quello è perché vai con le minorenni, ma è un altro discorso. Pietro, magari non è il momento siamo... di... No, infatti siamo ospiti. Teniamoci un attimo.
Bellissimo.
Non puoi dirmi contegno e poi aggiungere cazzo, però. Cioè, dov'è il contegno, allora?
Sono molto contento di questo mood, che non è così comune qui su Coordinate, ma che io apprezzo molto. Tra l'altro oggi voglio parlare in realtà di un argomento che è abbastanza spinoso, ovvero la critica videoludica, il giornalismo videoludico, che in realtà ho proprio bisogno di tirar fuori un po' di, insomma, un po' di discussione, di dibattito sul tema, perché spesso l'abbiamo sfiorato in puntate di Coordinate, anche molto recenti. Mi viene in mente una puntata con Lorenzo Fantoni o una delle ultimissime con Kenobit, però... per lasciare un po' spazio alla tematica principale della puntata non siamo mai andati ad approfondirlo. Quindi oggi è quel momento, quindi siamo qui per parlare di questo e ho scelto di farlo assieme al podcast videoludico più scorretto di tutti, come avete già potuto sentire.
La scelta forse più giusta o forse più dannata, io non so
secondo me,
spero la scelta peggiore,
cioè invitando noi ti sei automaticamente precluso la possibilità di guadagnare 10 euro a recensione sui siti di giochini,
o forse
partiamo
anche iniziamo già sull'argomento
diretto, un bel viaggio diretto all'inferno anche, cioè proprio il
Allora, noi ostiamo l'inferno. Vi racconto prima di tutto quello che è il mio rapporto con la stampa videoludica e dintorni, quindi vi do una prima opinione un po' superficiale, mi dite la vostra poi e vediamo come evolve. Allora, io tendenzialmente sono appassionato di videogiochi da quando sono un bambino e da subito sono diventato anche grande fan delle riviste, giochi per il mio computer in primis e poi quelle per le console, PS Mania, PSM, eccetera. Tanto che il mio sogno ai tempi era fare quello che scriveva sulle riviste di videogiochi, ero proprio innamorato di questo mestiere, di questo universo. Crescendo, la passione per il videogioco è rimasta assolutamente gigantesca, quella verso la stampa e in generale il commento dei videogiochi, tra virgolette, professionale, totalmente a zero. Questo per vari motivi, cioè sicuramente c'è da dire che il giornalismo in generale, cioè qualsiasi progetto editoriale, andando poi su internet, ha dovuto adeguarsi in qualche modo a varie dinamiche di guadagno, proprio dei business model basati sui click, sul clickbaiting di conseguenza, che hanno reso sicuramente un po' più basso questo settore. Kenobit diceva, quando raccontava dei tempi in cui lui scriveva su queste riviste, che loro facevano cultura, che questa roba era un po' restata delle riviste nel nostro cuore, perché era una roba comunque che tu aspettavi, che era scritta con passione, con voglia, avevano tanto tempo per produrre contenuti che quindi fossero fighi. Oggi purtroppo non mi sembra più così. Quindi io francamente ho quasi totalmente abbandonato questo tipo di mondo.
Posso dire che hai fatto bene?
Però Pietro.
Vabbè, dai. Da insider, perché siamo tra l'altro tutti e due anche su The Game Machine, che è un posto che adoriamo, okay. Ma non è un, cioè non è un settore generale, poi tutto il giornalismo, non solo quello video.
No, infatti, perché poi non è la questione di quelli che scrivono di videogiochi sono dei pezzi di merda che fanno determinate cose.
No, no, non ci sono soldi proprio overall,
Ok, grosso mi ci sono riavvicinato solo ultimamente, perché c'è un mio carissimo amico che invece continuava a mandarmi, hai letto questo, hai letto quello, e allora mi ha un po', non lo so, mi ha come riacceso un po' un fuoco di dire anche, no, però a me il videogioco interessa, mi piace parlare di videogiochi, leggere di videogiochi, sentire parlare altri videogiochi, quindi questa cosa qui, io provo in qualche modo a riavvicinarmici, a vedere com'è, e al massimo la critico, però mi sento di volere in qualche modo, tra mille virgolette, lottare, no? Per avere indietro quello che avevo prima e che vorrei ci fosse tuttora. Ve la chiudo qui, poi entro magari su discorsi un po' più approfonditi. Voi su che linea siete invece?
Vai tu, poi tanto dico.
Sì, diciamo che a livello mainstream, insomma, chiamiamolo così, o comunque a livello remunerato si può fare poco, perché appunto mancano i soldi, ci sono delle necessità proprio editoriali, in particolare per quanto riguarda, adesso prima citavamo TGM, dove siamo anche noi, TGM esce ancora anche in edicola, quindi ha un business model un po' diverso, non deve per forza, almeno per ora, spremere, okay, la piattaforma web a tutti i costi. Un'altra realtà che chiaramente campa soltanto, insomma, dei banner pubblicitari all'interno del sito, deve chiaramente puntare a massimizzare le visite. Cosa si fa per massimizzare le visite? Si va a produrre il contenuto che va. Il contenuto che va non è di certo l'approfondimento da 10.000 battute sul linguaggio, certo, in The Last of Us comparato a quello della serie TV rispetto al videogioco, ma è il pisellone dello Zelda nuovo che ti tira fuori le fiamme, guardati il video, che sono 300 parole, alla fine si scrive in 10 minuti, fa un botto di accessi e lo monetizzi molto bene. Quindi questa roba qui, chiaramente, non dico che ti mette nella condizione di non poter produrre del buon contenuto, perché tuttora sui siti comunque anche generalisti esce della roba di valore, va andata a cercare, e sicuramente comunque è schiacciata da tutto il resto, che è poi quello che porta i soldi veri a casa. E in questa condizione qua, tra l'altro, siamo in un momento storico in cui un po' tutta l'internet economy sta scricchiolando, avrete visto chi sta ascoltando che magari, non so, bazzica YouTube, si è accorto che YouTube ha aumentato molto il numero di pubblicità che
in generale la società vedere dello spettacolo è in crisi totale,
sì, pesante, quindi cioè le cose belle tendenzialmente si cerca di farle negli spazi che non sono ancora predati da queste logiche, come possono essere per esempio i podcast, che sono una cosa, come saprai, scarsamente monetizzabile, a meno che,
certo,
non hai culissimo e qualche contatto, oppure appunto blog, ultimamente sta andando molto forte Substack, stanno tornando da 3-4 sì, anni in generale le newsletter, Substack, certo, si è ritagliato.
Io mi aggancio a questa cosa qui per dire che appunto poi sembra sempre che magari noi odiamo tutta la critica in generale, in realtà non è così, nel senso
in realtà è così, ma non lo diciamo,
no, non è così, non dire cazzate, la critica è qualcosa che serve, ok, la critica in generale, no, è qualcosa che serve, il problema è come sono strutturati i siti adesso e il fatto che non si stanno modernizzando stanno andando verso una nuova forma di critica che può passare anche dai canali social in qualche modo. dicevo, faccio spesso, parlando con Pietro, faccio spesso degli esempi. Un curiosità da gamer, per esempio, che è una pagina Instagram, alla fine fa TikTok, fa quello che deve fare, dà quelle poche informazioni che servono in una manciata di secondi, senza doverti costringere a cliccare su un titolo farlocco inventato apposta per ottenere i pubblicità. Però ti
chiaro, all'interno di Instagram non puoi monetizzare, devi trovare un altro sistema.
Devi trovare altri sistemi per monetizzare.
Però appunto ti permette di fare bene il lavoro che i professionisti in questo momento stanno facendo bene.
Uscendo fuori dai videogiochi, ci sono realtà come Torcia o come Slow News che danno lo stesso tipo di informazione del giornalismo tradizionale, Slow News in un modo un po' più lento, però comunque riescono a stare in piedi monetizzando in diversi modi.
Sì,
no? Quindi questo permette di dare di avere una critica e un'informazione, che sono due cose diverse, completa e chiara anche per l'utente. Al contrario, purtroppo il modello dei siti, soprattutto EveryEye, che sta andando nel modello fanpage, devono proprio ammassare tutto il possibile e lo scibile per cercare di fare più click possibili, andando a far scadere la qualità, o appunto, come diceva Pietro, nascondendo le due o tre cose buone che ci sono in mezzo a un mare di melma schifosa.
Perché c'è il problema, poi non è che non esista il pezzo buono, il pezzo eccezionale, il problema è il pezzo medio. Il pezzo medio è la news, appunto, cotta e mangiata.
Questo, tra l'altro, era un punto che mi ero segnato anch'io in questa puntata, nel senso che effettivamente quello che ho notato in questa evoluzione del giornalismo è che quasi da fuori io vedo pochissima professionalità, pochissimi approfondimenti. In realtà, probabilmente le cose buone, come dite voi, ci sono, solo che sono disperse.
Esatto.
In realtà
ci sono per davvero. Allora, bisogna tener conto di una cosa molto importante nella società che viviamo adesso, e cioè che la scrittura sta andando a scendere, sta scemando un pochino.
È diventato quasi la forma di comunicazione più pop, diciamo.
È comunque presente, nessun medium muore mai, però allo stesso tempo non è così tanto predominante come prima. Si sta evolvendo, sta cambiando, abbiamo i video che sono molto più veloci da fruire, la soglia dell'attenzione è molto più bassa, e TikTok da questo punto di vista non aiuta, però allo stesso tempo può aiutare, perché le piccole informazioni sono fondamentali, alcune che passano su TikTok, poi altre sono una merda, però quelle che buone che passano sono buone. E quindi la scrittura sta un po' scendendo. Questo quindi bisogna, secondo me, andare a scavare, cioè andare a cercare su altre forme mediali per trovare gli approfondimenti di cui parlavamo prima. Se parliamo per esempio di un canale, ragazzi, conosciamo di Level Art. Level Art fa un ottimo approfondimento e lo fa video.
Sì, fanno di fatto video
fanno dei video
YouTube,
alla fine.
Che è una cosa che tendenzialmente si fa più che altro all'estero. Loro ci stanno provando in Italia e in italiano fanno un ottimo lavoro, secondo me. Se vi va di andarlo a recuperare,
sto parlando dell'Italia perché siamo
sì, no, beh, chiaro, è il caso che conosciamo meglio, però se andiamo all'estero, per esempio, da anni che il meglio della critica si trova su YouTube. Jacob Geller, GameMakers Toolkit, Action Button, tutti i contenuti per YouTube sostanzialmente.
Ok,
lo stesso Ginquisition, che
puoi farlo anche su
come
Twitch, lo so che sembra folle perché su Twitch vediamo soltanto un marasma di gente che urla, ma in realtà è possibile fare divulgazione su Twitch in qualche modo. Noi anche nel nostro piccolo qualcosa abbiamo fatto tra eventi col Pizza Game, dove abbiamo cercato, insomma, di aiutare piccole realtà con gente molto più esperta di noi a capire come poter pitchare un gioco, come poter presentare un gioco ad un'azienda, oppure altre, i tre queer che sono stati in un evento sempre che abbiamo fatto noi, dedicato al videogioco commerciale, al videogioco non commerciale, alla divulgazione. Quindi su Twitch è possibile, perché alla fine è la nuova televisione.
Sì, non è l'approccio mainstream, diciamo.
Diciamo che allo stesso modo sottostai ad un'azienda come Amazon, e che quindi Amazon il suo interesse è quello di fare più soldi possibili, e quindi andrà a spingere chi fa più soldi possibili.
Vale paro paro comunque per le altre piattaforme che abbiamo citato prima. Lo stesso Substack, tipo, in questo momento storico sta affrontando delle critiche perché sono arrivati letteralmente i neonazisti sulla piattaforma. Fanno contenuto che per Substack è remunerativo, purtroppo, perché c'è gente che è disposta a foraggiarli, e Substack prende una percentuale chiaramente per ogni pagamento che gira sulla piattaforma, e chiaramente chi non è neonazista, quindi sta dalla parte chiara la forza, quindi spero la maggior parte della popolazione, però non lo posso dire che non ho delle statistiche, e sta ragionando sul rimanere o non rimanere sulla piattaforma. Poi è anche molto complicato, cioè adesso sarebbe facile dire giusto andarsene, giusto non andarsene, non lo so, non è una risposta che posso dare io, però appunto succede che quando giochi in una casa che non è la tua, c'è il bello, c'è il brutto, cioè Substack è una figata, cioè,
e questo vale, questo inficia sulla critica, perché il mondo, cioè il dove scrivi è ti cambia anche il modo, certo, in cui parli di videogiochi.
Molto banalmente, sei cosa, su Facebook, non puoi scrivere la parola Israele per esteso in questo
momento,
no, vieni lasciato bannato. Quindi
ma devi
anche
seguire determinate regole di, certo, di punchline, di testo, di chiusura, cosa che
non come hai su TikTok, su TikTok non puoi fare, cioè nel senso potenzialmente puoi caricare fino a 10 minuti di TikTok, ma quelli che vanno su quelli da un minuto.
Non a caso noi teniamo tantissimo al nostro blog, perché lì abbiamo la libertà totale,
lì puoi fare quello che vuoi, quello, certo, che ci parla. Ma proprio anche dal punto di vista del codice, perché insomma il blog io faccio il programmatore, quindi ci sono delle cose custom, tipo abbiamo fatto delle recensioni a scelta multipla che si modificano, vanno a modificare anche il voto alla fine a seconda delle scelte. Sono cazzatine, niente di eccezionale, niente che ci siamo inventati noi in realtà, perché sono cose che all'estero già
fanno da un po'. Però ecco, come
però, appunto, quello lo puoi fare, non lo posso
tante
fare
in realtà su... così. Popeye, per esempio, che ha fatto col nuovo sito che è molto figo, sì, e che è una sorta di magazine, non magazine, web annuale, in cui ha questi articoli approfonditi con,
sì,
tanti
dei long
di
form,
a piedi pagina, se qualcuno vuole andare a approfondire. Quindi le realtà ci sono, diciamo che bisogna andare un pochino,
chiaro,
a
che
scavare.
Se tipo nel caso di Popeye scegli un approccio slow in un mondo che invece vuole che esce aggetto con, tipo anche Google vuole che esce aggetto continuo sul blog o sul sito per farti trovare, cioè devi cambiare un po' il paradigma, cioè sai che non puoi affidarti agli algoritmi, ma devi, non so, magari costruirti una community o, non so, sperare in una botta di culo che passi qualcuno che ti nota e ti dà quel boost di visibilità che poi capitalizza, che poi non è neanche detto riesci a capitalizzarlo, tra l'altro, perché...
No, allora io sono d'accordo con queste, insomma, analisi che avete fatto, però in realtà io ho notato una roba, magari ora sto per dire solo una marea di cazzate, non lo so. Però...
No, quello è fra di solito, quindi...
Però io ho visto che comunque da parte del pubblico, no, che vorrebbe un certo tipo di contenuto relativo ai videogiochi, la domanda di qualcosa di fatto bene, di approfondito, in realtà c'è, e questa cosa non è più stata ritrovata nei siti, vuoi per i motivi che abbiamo detto prima del marasma di clickbait eccetera, vuoi perché non si legge più e preferiamo guardarci i video, per esempio, però nei vari youtuber che trattano di videogiochi in realtà secondo me tanto di questo pubblico che non ha quello che vuole si riversa, e questo lo noto perché molto spesso quando uno youtuber X, posso essere, facciamo finta io, dico a me Cocoon mi ha fatto cagare, è un gioco bruttissimo, arriva in qualche modo sempre un gruppo di persone che dice che cosa stai dicendo, tu non sei un esperto di videogiochi, vaffanculo, quando in realtà questo youtuber X è semplicemente un videogiocatore che esprime la sua opinione, non dovrebbe avere il peso di fare il giornalista, no? Che deve dirti no, Cocoon è
ma
figo.
Neanche i giornalisti dovrebbero avere il peso di fare i giornalisti.
Sì, tra l'altro. Però, okay. ho capito cosa intendi. Tu stai dicendo che praticamente riversano, che stanno, cioè, questa,
esatto,
ricerca costante,
esatto,
di una figura di riferimento,
questa responsabilità anche, no?
E va a buttarsi su YouTube. Qui secondo me non si va a trattare solo di videogiochi o dell'assenza di una critica di videogiochi, ma va a toccare un discorso legato più all'educazione, al medium, allo strumento che andiamo ad utilizzare. Col fatto che chi youtuber hanno una vetrina, in qualche modo la gente tende a vederli come una figure di spicco, di importanza, e quindi
gli
appioppa delle responsabilità che non spesso hanno, che non spesso hanno cercato. A volte queste responsabilità le hanno, a volte no, e quindi si crea, insomma, questo un po' questo miscuglio in cui non si capisce chi è legittimato da queste persone a parlare di critica e chi no. La verità secondo me è sempre non è proprio qualcuno ha una deve avere una validazione di qualche tipo. Per me la verità è che la gente dà sempre delle sue opinioni, e questo vale anche per la critica. Andare a cercare in un critico la validazione per la propria opinione è un problema che poi ha portato a questa crisi, sì, perché siamo parlando di gente che a quel numero, perché si guarda quasi sempre quel numero lì, alla fine si è dato un'importanza tale da decidere se comprare o meno il gioco, ma soprattutto si è dato quell'importanza per dire ho ragione io agli altri, senza pensare che il giudizio di qualcun altro poteva essere stimolo per creare il proprio pensiero critico, che è ciò che dovrebbe fare la critica.
Esatto.
Io da critico, da scrittore su TGM, spero sempre che chi legge Game Romancer o TGM o qualsiasi altra cosa non vada a concordare al 100% con me e dica prenda e mi usi tipo bandiera, mi usi tipo arma contro qualcun altro a dire vedi quello che l'ha scritto anche lui. Non voglio questo.
No, ma infatti i contenuti più fighi che abbiamo fatto secondo me sono quelli dove avevamo giocato lo stesso gioco ma non eravamo d'accordo.
Io voglio che qualcuno lo prenda e dica ok, io ho visto questa ho letto questa cosa qui, quindi mi è interessato questo punto qui, lo provo e mi sviluppo io un pensiero critico. Se qualcuno va a comprare un gioco e lo prova per poi venirmi a dire che io avevo torto, io sono contento.
Ma sì,
perché ho fatto quello che dovevo fare.
Intanto hai venduto una copia che
va bene, che si però porta a prescindere casa, dal capitale. Se è indie, ok.
Di solito parliamo di indie noi, quindi
esatto. Però se è venuto da me, allora ho fatto il mio lavoro, cioè con la mia critica ho fatto sì che lui sviluppi un suo pensiero.
Sì, che ha iniziato a ragionare
e quindi ha ragionato su quello che a lui piace, perché non potrà mai piacerci la stessa cosa, mai, è impossibile, siamo esseri umani e quindi abbiamo i nostri gusti, cioè
certo.
E quindi questo vale anche per gli youtuber,
chiaro, assolutamente sì. Mi viene al volo una domanda: voi che scrivete appunto su TGM, che siete quindi dentro, insomma, totalmente in questo mondo, che aria si respira, cioè nel senso all'interno di un magazine oggi nel 2024 c'è gioia e felicità di scrivere di videogiochi? Non c'è? E soprattutto, come vedete, anche il futuro di questo tipo di medium?
Per fortuna TGM in qualche modo ha persone molto appassionate, quindi sono molto interessate a fare quello che fanno.
Poi appunto, come dicevamo prima, non c'è la necessità di pungere la piattaforma web, okay, quindi certo. Per dire, l'anno scorso io e Fra ci siamo trovati a scrivere cos'era, la recensione di Pokémon Scarlatti, sì. Violetto, abbiamo picciato un'idea che era una cagata enorme, non ce l'avrebbero fatta fare nessun altro sito, che di fatto era praticamente un alternare delle due linee temporali, passato e futuro della serie, che poi finiva a parlare del gioco quasi per caso.
Però non è una recensione, elementi roba critici lì all'interno, non è che abbiamo parlato di
però, sì, però di fatto non era una recensione tradizionale trama gameplay gra, eppure ci hanno detto boh, facciamola, che bello, un'altra pubblicazione probabilmente ci avrebbero risultato.
Quindi ecco, TGM si può permettere questo ritmo qui. Allo stesso tempo è vero che il lato economico non si può non tenere da conto, e le difficoltà di questo settore sono le stesse di tutti gli altri settori. Come il problema ce l'ha Repubblica, a maggior ragione ce l'ha TGM.
Sì.
Quindi il sentore che non tanto la carta stampata, ma proprio il giornalismo stesso sia quasi a un epilogo.
Questo anche all'estero, perché l'anno scorso, mentre parallelamente tanti tra gli addetti ai lavori del videogioco, quindi proprio assunti dalle società che fanno i videogiochi, venivano lasciati a casa, e succedeva la stessa cosa anche all'interno di appunto portali e società che comprano e gestiscono.
Ma anche senza andare troppo lontano, Eurogamer ha chiuso,
Eurogamer Italia ha chiuso, IGN Italia ha cambiato proprietà,
quindi
la società che controlla tutto Eurogamer a livello internazionale, più PC Gamer, più VG247, ha messo in vendita i portali. Le verticalità del Washington Post e di Vice sui videogiochi hanno chiuso proprio del tutto. Loro facevano, oltre ad articoli, podcast e contenuti multimediali, quindi insomma non si respira una buona aria. Tanta gente si è aperta un Patreon e fa contenuti fondati dal basso,
due riesce a farlo, come collegamento. Certo, questo è collegato anche ad un altro discorso, che è appunto quello che diciamo all'inizio, della società dello spettacolo che è in declino. L'eccessiva quantitativo, l'eccessivo quantitativo di contenuti che abbiamo in questo momento e anche in qualche modo la spersonalizzazione iniziale dovuta alla società dello spettacolo e social, in cui tutto era marasma, tutto era numero, sta invertendo la sua rotta e adesso con TikTok, con Instagram, con i Reel sta diventando tutto un più chiudersi intorno a una persona, una sorta di isole sociali in cui ognuno guarda alla sua figura di riferimento, al suo content creator di riferimento, ci si sta chiudendo intorno. Questo chiaramente non dà più spazio alle redazioni, che sono una sorta di collettivo senza personalità.
Sì, sono quasi un ecomostro le redazioni,
esatto,
tradizionali.
Ma più ai singoli autori, no? Quindi in Italia un Serino, a cui sicuramente la gente si attaccherà, più che a multiplayer. E lo possiamo vedere anche da multiplayer stessa in questo momento, che i Reel con come cazzo il
Pigre, non mi ricordo,
Pierpaolo là, sì. Greco,
Pierpaolo Greco.
Con Greco non fa più soltanto multiplayer, non li fa su multiplayer, ma li fa sul suo profilo collegati a multiplayer. Questo perché si sta dando un volto molto più importante alla persona, e quindi anche le testate stanno puntando a dare un volto.
E non solo le persone, questo vale anche per le aziende, perché adesso il grande bluff di quello che erroneamente chiamiamo giornalismo videoludico, che giornalismo non può essere perché non è indipendente, visto che riceviamo le copie, riceviamo comunicati stampa, i materiali, gli inviti ai press tour da chi i videogiochi li fa. E anche queste persone qui chiaramente si stanno spostando verso i content creator, verso le singole persone, piuttosto che verso le redazioni, perché molto banalmente mandi una copia sola a una sola persona, quel video lo guardano tutti, cioè adesso se vuoi vendere i videogiochi li vendi su Twitch, non li vendi più scrivendo.
In più non c'è più bisogno dei numeri di prima. Prima si puntava ad avere più numeri possibili.
Sì, no, prima puntavi appunto ad uscire sulla
dovevi
la
essere
più
il più grande dell'universo. Invece adesso hanno, proprio per la società dello spettacolo in crisi, si sta andando più verso riuscire a prendere quel nucleo di persone, ma quel nucleo di persone la cui percentuale
verticale,
te lo compra. Che ne so, se io vado su Instagram, se io vedo un profilo di 2000 persone di cui 500 interagiscono, è molto meglio di un 10.000 in cui 20 interagiscono.
Sì, no, ma certo. Per dire, in Italia c'è Akiba Gamers, che è un sito che si occupa in modo verticale di videogioco giapponese. Fossi io un PR o comunque una persona che si occupa di queste cose qua, ben più volentieri manderei a loro delle chiavi piuttosto che, non lo so, iSport Gazzetta, che dice Gazzetta sicuramente c'è una zero più alta, sì, però quanta gente è interessata poi all'ultimo Like a Dragon, per esempio,
e per
là sei sicuro che 90%
esatto.
Di chi,
diciamo, che si sta spostando un pochino, quindi anche i numeri e il business model della critica tradizionale non funziona più. Non può funzionare, per logica.
Questo però non è per forza di cose, secondo me, una cosa negativa, diciamo.
Io auspico proprio.
Non è assolutamente negativa, è solo l'evoluzione dei fatti. No?
Esatto,
momento come un evento, ma io te lo sto parlando come un evento storico, come qualcosa
sì,
che...
Sì, sì, è un po' come quando dalle riviste si è passato a internet, non è che ci si poteva opporre, cioè magari personalmente puoi preferire di più la rivista, che tra l'altro comunque sta tornando come approccio quello... per le newsletter, di fatto, che hanno un'uscita settimanale, quindi cioè, un po' si rifanno quell'immaginario lì. Poi comunque riviste ne esistono,
c'è
ancora.
Le riviste come possono essere,
pensa a Perform Waste of Time, stavo pensando a quello, con degli annual dove c'è veramente tanta cura,
rivista annuale di videogiochi
estetico.
Incredibile, poi non so se tu la conosci, ascoltatori, mi raccomando, date un'occhiata a Perform Waste of Time, perché lui è un ragazzo che fa tutto da solo in pagina. Nell'ultimo numero ci sta un'intervista a Ueda, gli ha scritto proprio il pezzo Ueda, se non sbaglio, no?
Sì.
E cioè, quindi capito, nel senso,
con The Last Guardian in copertina
di
un videogioco
di una roba a caso, capito? È un prodotto annuale molto grande, paghi il volume e ti arriva, e ogni anno
in Italia c'è Kuma cioè c'era, perché purtroppo
c'era,
si è fermato dopo il primo numero, però per dire, il primo numero è acquistabile su itch.io in digitale con una donazione di, mi sembra, 30€
euro,
o 20,
no,
una
digitale,
cifra del genere.
Digitale
è donazione libera.
Esatto, 30 euro invece per quella fisica.
È per avere quella, esatto, fisica, cioè comunque un lavoro, secondo me, è un bel oggetto, ecco, da avere.
Proprio perché si sta andando invece in quest'altra direzione.
C'è Ludens, per esempio, se vogliamo parlare di riviste, ha un periodico tutto sulla game culture, non ci sono recensioni all'interno. Fanno secondo me un lavoro
questo,
con Luigi, poi un passo Luigi
fa il filo anche col fatto che proprio il mondo stesso sta andando verso il fisico come qualcosa di da ricercare, mentre i videogiochi stanno andando più verso il digitale, nel senso la vendita digitale.
I videogiochi addirittura stanno andando verso il diventare servizi, anche cioè in abbonamento.
Esatto. Tutto il resto invece si sta spostando verso più il materiale, quindi abbiamo le riviste.
Sì, soprattutto le cose che riguardano la cultura, diciamo l'approfondimento, perché appunto gli dai più una dignità, e anche cioè se devi leggere una rivista non lo puoi fare distrattamente.
È anche in qualche modo più telefono, controllabile. No? Forse anche, questo ci sto pensando ora, forse un po' anche per la paura generalizzata che abbiamo del futuro. Poter controllare gli oggetti che abbiamo ci dà meno paura del fatto che il futuro ci sembra sfuggire tra le mani, soprattutto la nostra generazione. È tutto ricollegabile, secondo me, sì.
Anche un po' di filosofia, quindi, in questa puntata.
Vedi essere laureata al DAMS.
Sì, no, questa è una delle due volte all'anno in cui la laurea al DAMS serve. Te la sei già giocata a gennaio. Hai 12 mesi, quindi stai attento.
No, allora, in realtà avete detto un sacco di cose, secondo me, fighe.
Sì, no, tu ci devi sparare a un certo punto.
No, ma per me fa comodo. Andate dritti e ce la portiamo a casa. No, però... È vero, quindi mi sembra di dopo avervi ascoltato sto iniziando a pensare che effettivamente oggi quasi non c'è più una regola, cioè non c'è più un modo di fare qualcosa, perché può esistere ancora la rivista cartacea nonostante prima di entrare in questa puntata la davo come una cosa un po' forse un feticcio proprio per collezionisti, però probabilmente no, cioè probabilmente no. C'è una nicchia di persone, no?
Chiaramente non raggiunge grandi volumi. Oddio, magari
però,
a questo time...
Però puoi farlo.
Comunque, sì, no,
però puoi farlo, come no?
Magari non in Italia, nonostante comunque qualcuno ci provi, ci abbia provato.
In Italia abbiamo il problema che siamo
parliamo due grossi italiano. Problemi. Uno quindi, è lo scoglio linguistico, e l'altro è che, adesso spiace dirlo, siamo una repubblica fondata sulla pirateria, e cioè, si fa proprio per quanto riguarda il videogioco, intendo, si fa proprio fatica a spendere, cioè anche dovessi donare a un content creator, tipo noi che abbiamo un Patreon, noi abbiamo una quarantina di persone che pagano, e di questo siamo estremamente grati, perché non ce lo meritiamo assolutamente, perché siamo due cialtroni, però su 40 persone, su un pubblico che il podcast ha tipo 2000 follower su Spotify, per esempio, quindi la percentuale, se fai a fare i conti, è abbastanza irrisoria. All'estero c'è un po' più una tensione verso questa cosa.
Però facciamo due conti in merito, Pietro, sconti che abbiamo sempre fatto a una realtà editoriale, come può essere Game Romancer, che anche se non è una realtà editoriale, però sullo stampo di Game Romancer, no? Che scrive su un blog... magari c'è una persona sola o due, quanto bastano?
Quanto? 1500 euro fai conto,
1500 euro a testa, no? Quindi sono 3000, facciamo 5 euro, fammi un attimo due conti, 3000 diviso 5, quante persone so?
Sono 600 persone.
Bastano 600 persone.
Non stai considerando le tasse, che chiaramente iper semplificato. Okay. Lo stai facendo tutto a nero.
Stiamo facendo un'iper semplificazione, ovviamente, no, certo. Però sarebbero sì. 600 persone e ti danno 5 euro al mese.
Sì, che non è follia, cioè
infatti, anche perché in realtà poi per sostenere progetti di questo tipo, che comunque parlano a delle nicchie di appassionati di qualcosa, ci sono altri metodi di monetizzare. A me viene in mente ad esempio una cosa che non credo di aver visto fare a grandi realtà del videogioco in Italia, che sono gli eventi, cioè per dirti... Certo. La serata è nel locale di Milano, di Roma, di Bologna, della città, in cui vengono, non so, i due volti che dicevamo prima, no? I volti della testata, che fanno una discussione sul gioco del momento, e poi c'è il DJ set dove mettono anche i dischi. Cioè, nel senso, io ci andrei, io spenderei 10 euro per...
Ma ci hanno provato...
Durante i TGA ci hanno provato sia multiplayer che round 2.
Ok.
Hanno fatto il loro evento.
Non so diciamo come sia andato, sinceramente.
Non ho idea. Diciamo che potendo fare delle ipotesi in generale, sicuramente i costi non sono così bassi. Nel certo. senso che per quanto tu possa in qualche modo rientrarci con un po' di merchandising, perché alla fine è quello che ti fa guadagnare, allo stesso tempo l'organizzazione e le spese potrebbero farti un pochino vacillare, secondo me.
Chiaro, esistessero più posti come il Bologna Nerd a Bologna, che danno degli spazi molto spesso anche a titolo gratuito alla gente per fare gli eventi da lì, sarebbe bellissimo. Poi purtroppo Bologna Nerd sta anche rischiando di chiudere, infatti, cioè, se vi ballano due soldi in tasca, piuttosto che darli a gente a caso, dateli a Bologna Nerd, che si deve ricomprare i locali in cui è allocato. Però sì, sarebbe, cioè, ci fossero più spazi di questo tipo qua, sarebbe una cosa che noi faremmo molto volentieri, per esempio.
Ora, io sono di Milano, provincia di Milano, in realtà neanche Milano. Qua di posti dove, se vuoi organizzare una roba a tema videogiochi, lo proponi e ti dicono di sì, ci sono. Io adesso metto le mani avanti, è tutto ancora in forse, perché devo capire se io ho voglia al 100%, però l'idea è che la primavera di quest'anno iniziamo a fare una puntata del podcast dal vivo ogni mese in un locale di Milano, che è molto Nemex.
È una bella figata.
E non c'è stato nessun problema per organizzare questa cosa. Certo, hai delle spese, nel mio caso, ti parlo del mio caso del podcast, la spesa nel mio caso è effettivamente avere qualcuno che gestisca la registrazione audio dal vivo e video dal vivo, basta. Tendenzialmente la spesa è questa. Però ti dico, non lo so, vai con del merchandise, vai, fai un'offerta
libera. Sì, ci devi rientrare col merchandising. Col merchandising
non è così un
casino. Quello che fanno anche le band, cioè le band indie, musicali, fanno esatto. Quello. Cioè,
ti dico anche un'altra roba, se tu fai questa serata e sei me, magari le prime volte non puoi neanche chiedere un cachet perché vai e fai la roba, ma se sei una realtà più grossa che comunque ti assicura che il locale sarà un minimo più pieno, tu puoi dire al locale: signori, veniamo a fare questa cosa, vi portiamo probabilmente tot gente che consuma, fa cose, dateci, non so, 500 euro, 1000 euro di cachet, dico cifre a caso, però c'è anche
e
questa dinamica.
E poi ti metti lì col bancone del merchandising.
E poi ti metti lì col bancone. Certo, è uno
che non arriva la finanza, girare tutto.
C'è anche un discorso che le realtà editoriali di quello stampo lì cercano, tra virgolette, ancora di darsi un tono, nel senso, noi queste cose non le facciamo perché noi siamo giornalisti.
Ti dai un tono facendo l'articolo che lingua parla il cane di Starfield.
Sono d'accordo, sono degli incoglioriti, però il discorso è questo.
Meno male che la policy sulle parolacce era...
Io ho visto a fine anno scorso, non faccio il nome, però tanto ci si arriva, un sito che si vantava di essere nella top 10, forse, testate tech in Italia, per numero di visite, però... Di che cazzo ti stai vantando? Cioè, che cos'è questa cosa?
Non so neanche se è arrivato in 10 a parlare di te.
Esatto, cioè, capito.
No, ma al di là, cioè, poi guardavi i numeri di visitatori, no, che facevano mediamente ogni mese, ed erano cifre spaventose, però, cioè, tu sei semplicemente bravo a stare all'algoritmo.
Scrivi per l'algoritmo. Esatto. Cioè, vediamo se lo riempi un locale, per dire. Noi nel nostro piccolo 20 persone, per dire che siamo due scappatiche, però 20 persone, tipo quando siamo andati a Games Week, 20
ed
persone
è solo fatto.
C'erano alla cena della community, per dire. Che non sono tante, però sono
20 abbiamo
persone.
Pescato solo da Patreon. Non abbiamo mai provato
non serve che fai
ho capito
fenomeno.
Però non abbiamo mai provato col gruppo
non abbiamo mai provato con il gruppo pubblico, perché sennò dopo la gente sa dove sono, viene ad ammazzarmi. Non voglio fare la fine di John Lennon.
Però che dici, la percentuale su 800 persone le riesce a tirare fuori?
Ma sì, no ma infatti immagino che qualcuno che c'abbia i numeri semplicemente non le provi, o perché non c'ha la garra per farle, perché comunque devi uscire un po' dalla tua zona di comfort.
È anche uno sbatti, cioè, nel senso, perché effettivamente se sei every eye, probabilmente a livello di sbattimento ti conviene di più fare 100 articoli clickbait che organizzare.
Ah no, considerato che non paghi persone che ti fanno i pezzi, le paghi una miseria.
Che faccio le scelte migliori da quando se n'è andato Fossetti, nel senso che continuo a fare le live e farò 100 spettatori, insomma. Sono proprio le scelte.
Sì, perché in realtà c'è tu in chat, in realtà non c'è tu.
Perché sono 100 spettatori,
togliendo quelli embeddati.
Grazie a cazzo, sono buoni tutti.
Chiaro. Chiaro.
Che poi ci embeddiamo anche noi, per l'amor di Dio, però noi lo facciamo perché non siamo i veri AI,
vabbè,
quindi mi embeddo perché
finché è lecito si può fare, basta che lo si sappia, noi lo sappiamo.
No, no, ma infatti non cioè, mai nascosta questa cosa. Lo facciamo tendenzialmente perché così magari l'algoritmo di Twitch ogni tanto ti dà una
ma volta. Infatti fate bene.
Poi in realtà l'algoritmo di Twitch è un anno che...
Questo è perché Twitch c'ha un problema, ma ha licenziato anche altre persone, quindi sappiamo tutti...
Beh, dove non è un'azienda profittevole, quindi insomma...
Diceva... Bam!
Vabbè. Secondo me, ecco, per chiudere questo filone di discorso, un possibile futuro, cioè uno spunto per un futuro figo sono gli eventi dal vivo, comunque la fisicità, cioè il trovarsi e fare cose insieme con le persone
che ti seguono. Un po' quello che ha fatto con Zona Warp.
Bravissimo, esatto. Quello per me è un modo sano di portare nel futuro questa cosa, poi immagino che succederà probabilmente l'opposto, però...
No, invece secondo me il ritorno agli eventi, ma perché ce ne stiamo accorgendo? Un po' è stata la pandemia, perché allontanandoci ci sta in qualche modo riavvicinando, infatti...
Cioè, un po' non apprezzi le cose che hai fin quando non le perdi.
Stiamo parlando, adesso dirò un nome che è molto più alto rispetto alla critica di videogiochi in Italia, ma ovviamente la dimostrazione dei numeri che fa Taylor Swift, che è in grado di spostare un'intera economia da sola, dà la dimostrazione di quanto siano in realtà importanti gli eventi dal vivo, perché, ok, è Taylor Swift, però Taylor Swift quei numeri ne ha fatti a caso. C'è anche dovuto anche la pandemia che ci ha allontanato sicuramente dalla cosa, quindi sono poi tutti andati a vedere la star del momento, perché era anche molto brava e tutto, quindi questo. E come ci riesce Taylor Swift su numeri chiaramente più piccoli, sicuramente si andrà...
Perché in Italia abbiamo il problema che manca il volto grosso, cioè il volto noto legato al settore.
Sì, se escludi gli youtuber,
però per esempio Vacuo e Saidonia 30 persone al cinema l'hanno portate a 30 euro a testa.
Sì, no, ma infatti
per fare cosa? Per loro... fare niente su Bloodborne, cioè perché hanno
prima ora avevano neanche chiuso l'editor, però no, cioè se lo possono permettere tranquillamente.
No, 3 ore non hanno chiuso l'editor.
Ah,
forse
3 ore, ok.
È giusto così, cioè quello che si aspettava. Cioè,
ma immagino che quello che voleva il pubblico,
però va benissimo per il pubblico, però il discorso è questo, la gente c'è andata.
Ti dico, l'avessero fatto vicino a casa mia sarei andato pure io, tranquillamente.
Io auspico anche per quanto riguarda nel settore videogiochi speedrun, io spero tantissimo che le speedrun prendano piede e si creino community per andarle a vedere dal vivo. Spero che un circuito esport sensato prenda piede.
Anche qua, sì.
Ma io ti dico, io sono andato a vedermi, io giochicchio a League of Legends a tempo perso, sono uno di queste brutte persone. C'era al cinema in provincia di Milano, tra l'altro neanche a Milano, la proiezione delle finali e io sono andato a vedermene e c'era gente. Quindi anche da lì in realtà si vede che c'è proprio voglia.
Poi in Italia tira molto di più il calcio, quindi in questo momento storico si parla di FIFA, EFC,
va bene. Tutto
che EFC c'ha i suoi problemi e tutto quanto. Però comunque è sport, comunque evento, poi è Electronic Arts e quindi... però è comunque in qualche modo insomma evento, no?
Ok, domanda di immaginazione, facciamo finta che siamo nel 2044, ok, è tutto andato per il meglio, secondo voi che cosa stiamo vivendo all'interno del mondo dei videogiochi?
Aiuto, in che senso del mondo dei videogiochi? Di critica o del videogioco in generale?
Bravo, parliamo di critica, stiamo sulla critica.
Restiamo sulla critica?
Per ora, sì.
Ok, io spero che il mondo si sia spostato verso il concetto di critica come evento di spettacolo e quindi che ogni critica sia una roba, non questa pretesa di oggettività per forza, ma sia... soggettività, racconto, narrazione e godersi quello che si sta vivendo e l'arte creata dall'arte, perché alla fine i videogiochi sono arte, ma quando io faccio un testo critica creo l'arte dall'arte.
È un'opera derivata.
Spero che appunto sia tutto in qualche modo evento digitale dal vivo o non in presenza, insomma. Quindi anche
sì, che sia inteso come una performance, cioè anche l'atto stesso di scrivere sia una performance.
Saremmo anche noi un po' deviati dal fatto che praticamente abbiamo costruito Game Romancer sulla stand-up comedian, però questo sarebbe fighissimo, poter andare...
Comedy, comedian sono le persone.
Scusa, stand-up comedy. Io e Pietro, il nostro obiettivo nel futuro sarà sicuramente prendere un palco e fare quello che facciamo in podcast, cioè i deficienti.
No, il mio obiettivo è morire a 35 anni, però vabbè, se fallisco quell'obiettivo lì
manca poco, quindi
molto poco,
mangia un'altra caramella e ci finisci e,
serviva questo,
però il discorso è questo, nel senso quello sarebbe il mio obiettivo, spero che si vada verso quella direzione.
Allora io faccio, cioè oltre a questo ci aggiungo un altro layer, io spero che nel 2044 si sia riusciti ad arrivare ad un sistema economico che non sia più così tanto legato alla necessità di dover produrre reddito col tuo lavoro. Non dico abolire il capitalismo, per quanto sarebbe una figata pazzesca, però non credo. Però mi piacerebbe che, vuoi per l'automazione, vuoi per robot, cose così, appunto si entri in una società dove non c'è più la necessità di lavorare e quindi di monetizzare quello che fai, e quindi si crei per... con il fine di creare, non con il fine di diventare famosi, con il fine di monetizzare a tutti i costi, perché questo farebbe venir meno tutto quello che in questo momento storico non va. Anche prima parlavamo di YouTube, non è che su YouTube è tutto rose e fiori, o su Twitch hai comunque una dipendenza dalle aziende, per quanto sia un po' più alla luce del sole, che non, insomma, non ti permette di essere indipendente dal punto di vista critico al 100%, o quantomeno sei comunque in conflitto di interessi nel caso. Quindi anche quando parli male, in realtà stai facendo il gioco dell'azienda che ti ha dato il gioco, per dire, vedi, lascio che Sabaku parli male di Cyberpunk, come a dire, no, non abbiamo niente da nascondere, però poi in realtà non è esattamente così. Quindi se venisse meno questa necessità, appunto, di dover monetizzare tutto a tutti i costi, secondo me potremmo veramente fare una critica molto migliore, molto più interessante, ma anche molto più, cioè nel senso, anche il pubblico sarebbe molto più interessato a quello che c'è.
Guarda da quanto William Gibson in questa roba qui. Senti, cioè, che friccica il cyberpunk di William Gibson.
Non è che ci chiamiamo Game Romancer a cazzo de cane, voglio dire, guarda, è un romante, chiaramente, la matrice. Era più che Gibson, in realtà era più Yo Robot e Asimov, però sì, proprio auspicava una società post scarcity pienamente automatizzata con reddito di cittadinanza.
Perché
non ci arriveremo,
un grande,
non credo che c'è, però appunto la necessità di monetizzare in modo, cioè insomma, un equilibrio vita lavoro più sano, che appunto poi ti permette di non dover monetizzare a tutti i costi anche gli hobby. E fa strano dirlo l'anno dopo che abbiamo rischiato il play to earn per via delle megacorp che con gli NFT volevano mandarti nelle miniere di Ubisoft a tirare fuori il fucile serigrafato. Però
madonna che ride quella roba lì,
meno male che l'abbia scampata questa, madonna, perché...
e le testate, ed è questo il problema delle testate, che in quel momento non fecero zero, fece nulla di divulgazione.
No, riportare
zero.
Comunicati stampa e basta. Cioè, no, non spiegare perché il play to earn è una merda. No, cioè, arriva il comunicatino.
Con Roblox, roba, è tutto bellissimo. Porco due, ci sono
un lavoro minorile legalizzato. Roblox. No, okay, cioè, a parte questo, okay, sto vezzo di far lavorare i minorenni. Ecco, beh, venisse meno questa roba, questa necessità qui, vedrai che non ci sono più bambini da sfruttare, perché i bambini fanno, cioè non hai proprio più la necessità economica di trarre un reddito dai bambini, no?
Allora, è bellissimo, mi è piaciuto tanto in realtà il pensiero di recensione o comunque critica videoludica che diventa quasi più una performance artistica, ok? Però mi chiedo a questo punto che cosa differenzia, secondo voi, il content creator, ok, che deve produrre un contenuto in qualche modo, se vogliamo, artistico, di divulgazione su qualcosa, da un giornalista? Cioè c'è una distinzione o oggi secondo voi è diventata la stessa cosa?
Te la ribalto, è stato bada. C'è, secondo te?
C'è distinzione? Allora, io la penso così in questo momento, ma forse mi state per far cambiare idea. Secondo me, allora, il giornalista in qualche modo ha dei limiti in più, o meglio, io lo immagino con dei limiti in più, ok? Non è una cosa bella, ovviamente. Però nella mia mente, se penso a un giornalista, è un qualcuno che in qualche modo deve avere una responsabilità in più verso quello che dice di una cosa. Cioè, l'esempio che vi facevo prima, se io fossi un giornalista, a me Cocoon non è piaciuto perché l'ho trovato un po' semplice, cioè il mio cervello aveva già capito come risolvere determinati enigmi e mi tediava il fatto di dover tornare indietro, prendere l'altra palletta, portarla, però mi tediava, quindi a me non è piaciuto, potrei dire che non mi è piaciuto. Se faccio però un pezzo da giornalista, io ti posso ovviamente dire che mi è piaciuto, ma in qualche modo sentirei la responsabilità di dover mettere 800 mani avanti dicendoti a me non è piaciuto per tutti questi motivi, però il gioco, se lo prendiamo da questo punto di vista, è figo, è pensato bene, merita. E quindi poi alla fine il mio giudizio non può essere... cioè, se dovessi dargli un voto, che questo è tutto un altro tema, insomma, è abbastanza terribile, però non gli posso dare tipo 5, ok, nella mia mente, se fossi un giornalista, perché non è un gioco da... cioè, ci sono comunque delle cose oggettive, ok, che
assolutamente
un po' in alto, no? Se sono un content creator ti posso dire no, fa cagare, per me è 5, ciao.
Il problema è che questa distinzione che fai tu si tratta dell'etica, di quello che noi chiamiamo etica, certo, giornalistica, e che viene in qualche modo stabilita dalla società, più che c'è anche quella personale, però in qualche modo stabilita dalla società.
Diciamo che se decidi di fare una critica che è più improntata al game design, chiaramente il game design è una cosa oggettiva, o quantomeno oggettivabile, nel senso che ci sono delle regole, puoi andare a indagare cosa funziona, cosa no, cosa voleva trasmettere quella meccanica, se è implementata bene o... E allora, se fai quel tipo di critica lì, come dici tu, sei legato, ma hai scelto tu volontariamente di legarti a quella cosa lì, e quindi non puoi dire che qualcuno...
fare la critica ad un prodotto come una sfera, ok? La verità, che non è verità, è nel centro, però tu puoi entrarci da tanti punti di vista. Quindi io posso farti una critica su un oggetto culturale, anche partendo dal fatto che sono un architetto, e quindi poi posso arrivare allo stesso punto, però partendo da quella cosa lì, e quindi questa cosa già non rende più oggettivi i parametri, ma li rende in qualche modo soggettivi. La differenza col giornalismo, quell'etica giornalistica di cui parlavamo, è che in teoria il giornalismo, al contrario, non ha limiti, ma dovrebbe avere la libertà totale di poter dire qualunque cosa, compreso indagare. Questa cosa,
di cercare la verità, diciamo.
Di cercare la verità, qualunque essa sia, quindi non è detto che debba essere per forza una verità oggettiva, ma qua da secondo il punto di vista di cui andiamo a prendere. Qual è il problema? È che questa libertà, in una società come la nostra, può venire solo dalla libertà economica. Libertà economica che le testate giornalistiche di videogiochi non hanno. In Italia abbiamo le testate giornalistiche, in qualche modo questa libertà ce l'hanno, perché vengono finanziate dallo Stato direttamente.
Sì.
Non essendo testate registrate, la maggior parte delle testate giornalistiche, di quelle che noi chiamiamo testate giornalistiche di videogiochi, questi fondi non ce l'hanno. E quindi questa libertà viene meno. E quindi in automatico, anche se loro in qualche modo si ammantano di quest'aura dorata di giornalisti, non sono altro che content creator,
più
esattamente come io.
Aggiungo un altro livello: all'estero, dove potenzialmente questo problema non c'è, perché appunto fai contenuti in inglese, quindi ti rivolgi a una platea che di fatto è tutto il mondo, sei comunque condizionato in questa cosa. Per esempio Jason Schreier, che si è sempre occupato di inchieste sullo stato di salute dei lavoratori, ha anche scritto due libri sull'argomento. A un certo punto lui stava su Kotaku, che è una testata di videogiochi anche politicizzata, comunque di nicchia, che fa un certo tipo di nicchia, poi virgola, fa gli stessi numeri di Evria in Italia, però a livello worldwide di nicchia. Ha comunque dovuto lasciare per andare su Bloomberg, perché su Bloomberg poteva fare inchiesta. Lì comunque ogni volta che facevano qualcosa litigavano con Ubisoft, arrivano per anni in blacklist, non arrivavano i codici, cioè, hai comunque questa sudditanza proprio a livello di accesso all'informazione rispetto a chi il videogioco lo fa, che non ti permette la libertà che puoi avere su un Bloomberg, dove per esempio appunto se vai a indagare cosa è successo durante lo sviluppo di Last of Us Parte 2, scopri che è caduto un tubo alle 11 di notte mentre c'era gente che non doveva essere lì e ha rischiato di morirci per questa roba qua, lo puoi dire tranquillamente senza conseguenze. Tanto a Bloomberg che gliene frega che non gli mandano The Last of Us, cioè, sti cazzi,
capito, però. Qual è la differenza? Quello è il vero giornalismo,
vero.
Gli altri non sono altro che proprio content creator. Infatti, sono content creator, è una cosa che dico sempre: loro in qualche modo, ma quella serietà di cui parlavo prima, per il quale non fanno le cose, gli eventi, queste cose qui, è perché cercano ancora di mantenere la visione popolare, il fatto che loro hanno in qualche modo una responsabilità di qualche tipo. Questa responsabilità l'hanno persa da quando dipendono da Nintendo se gli manda il codice o meno. E Nintendo è restia a mandare i codici, se gli stai sulle palle. Cioè, non è che ci ha
fatto. Sto bene. Okay, ho visto da vicino questo, queste dinamiche.
Quindi, ecco, nel senso, loro sono content creator. Quindi, non c'è più questa distinzione.
Poi, comunque, all'interno della creazione di contenuti, puoi comunque avere una.
Di esatto, poi a livello etico, ognuno c'ha il suo approccio.
Per dire, Game Maker Toolkit, cioè, ti analizza un videogioco dal punto di vista proprio di come si fanno i videogiochi. Quindi, cioè,
poi lui non fa critica, non fa giornalismo, però.
Beh, oddio, è comunque critica,
fa informazione, fa divulgazione più tecnica.
Vabbè, allora Action Button comunque Action ti dà un approccio, esatto, che comunque parte da, cioè, nel senso, la recensione di Doom di Action Button che ti dice: tu hai giocato Doom anche se non l'hai giocato per l'influenza culturale che ha avuto. Non è una cazzata, cioè è vero quello che ti sta, cioè non è una verità abbastanza oggettiva.
Ma anche banalmente quello che fa giocare la ragazza
Girlfriend Review, sì.
Girlfriend Review.
Bello, sì.
Quello è un buonissimo approccio, un approccio di quella sfera di cui ti dicevo prima. Perché
quanto tempo toglie la vita di coppia un videogioco? Questa è una domanda molto pratica. Poi,
è una
tra
sfera, perché... quindi vai ad analizzare il prodotto, un prodotto che tra l'altro è complesso perché non è più lineare come poteva essere la scrittura una volta. Adesso si va appunto a livello di complessità, si aumenta, no? Perché più andiamo avanti con i medium, più sommiamo quelli di prima. E il videogioco è l'evoluzione della somma di tutti i
media. Ma di tutti in più ci ha messo il suo, tra l'altro.
Più ci ha messo il suo, no? Quindi con questa complessità, quindi la molteplicità di approcci non fa che arricchire questa cosa qui, ed è tutto in qualche modo giornalismo se si mantiene quell'etica di cui dicevamo, che però non può essere mantenuta perché i soldi non ci stanno, quindi...
Allora, io in realtà in Italia oggi individuo un esempio virtuoso che era un tu al momento, poi non so voi cosa ne pensate, però in realtà si lega a tutti i discorsi che abbiamo fatto adesso anche sul content creator, sul volto che diventa poi effettivamente quello che conta. Loro si sono staccati sostanzialmente da EveryEye, EveryEye ha perso tantissimo, almeno sulla parte di Twitch, comunque.
Sì, no, quello indubbiamente. Poi comunque sono andate via due persone che il loro mestiere
diciamo che sono andate via proprio le parti importanti, però appunto loro sono content creator.
Esatto,
hanno dei deal con le aziende, quindi hanno su Final Round non ci sono i voti, in fondo le recensioni.
Non ci sono i voti, esatto.
Però si stanno potendo permettere di fare tutta una serie di scelte che io, ad esempio, mi augurerei avvenissero anche sulle testate tradizionali, ovviamente non succede, però lo stanno facendo e stanno facendo vedere che si può fare. Cioè,
allora,
anche...
loro le scelte sicuramente le stanno facendo, nel senso che hanno più nel senso che possono decidere di loro stessi.
Beh, adesso sono liberi imprenditori.
Fossa può finalmente decidere di fare le cose come dice lui, e così vale anche per tutti gli altri. Però io non sarei così sicuro che sono liberi di essere proprio come dovrebbe essere il giornalista.
Cioè, sei comunque una partita IVA, quindi stai in
modo se domani Wizard of the Coast non ti dai soldi, tu non fai niente. Con Cyberpunk si è visto, perché comunque per quanto il documentario montato da Nebraska era fuori di testa. Ciao Giacomo, non so se sentirai questo podcast, che è colui che ha montato insieme a Todd
dal punto di vista tecnico
a livello tecnico incredibile, però non era un'inchiesta, era quasi esatto, non era un'inchiesta,
era quasi comunicazione aziendale,
esatto, era più una market, una marchettata verso Cyberpunk. Ciò non significa che loro volevano fare questo, però sicuramente CD Projekt Red ha detto questo no.
E quindi chiaramente hanno dovuto fare dei compromessi, ma cioè nel senso anche noi facciamo dei compromessi quando parliamo delle cose.
Sì.
Cioè, nel senso, da un certo punto devi scendere a patti con
quindi
il fatto
comunque,
che vivi
una società. Si sta andando almeno una direzione, almeno si sono svegliati finalmente, nel senso che almeno si danno un punto, una loro idea ce l'hanno, però sicuramente non sono il giornalismo, quello giornalismo che cerchiamo di dire come giornalisti.
Sì,
hanno la loro opinione, no. Sono cose creator esattamente come tutti gli altri.
No, la cosa che ti frega sempre è la sostenibilità. Finché la tua sostenibilità dipende dalla stessa azienda che appunto poi di cui devi fare la critica, sarà, cioè non vuol dire che sei condizionato, però
no,
di base parti dal fatto che sei
di male,
no, però parti dal fatto che sei in conflitto di interessi, cioè non è una critica, di per sé il conflitto di interessi non è un problema.
A me va benissimo, secondo me bisogna partire da un concetto, nel senso il conflitto di interessi non è una cosa negativa per forza. Cioè, diventa negativa quando sei Chiara Ferragni e magari non dai soldi alle persone. Perché
quello però non è conflitto di interessi, quello è scammare.
Esatto, quello magari
quello è un'altra cosa.
Finché cerchi di fare le cose che ti piace fare, porti un contenuto che alla gente piace e che dà valore.
No, ma io sono sicuro che si sono divertiti un sacco a fare Never
Esatto,
Fade Away.
Sinceramente,
infatti, quindi bravi
a
loro.
A me che CD Projekt Red gli ha detto questo no, al massimo mi fa incazzare. Cazzo, che CD Projekt Red gli ha detto questo no, sicuramente non me la prendo nello specifico. Ecco,
no, infatti, cioè, anzi, quindi, perché poi quel contenuto lì è un contenuto comunque che è proprio dal punto di vista
quello nuovo sembra molto interessante, lo
quello Man of Steel, quello con Pessino, Madonna, quello è una figata, esatto. Pazzesca. A parte che Pessino è grosso, quindi cioè, se viene male ne parliamo,
ecco,
male
con
ci viene
Pessino
a picchiare,
sicuramente
quindi
possono essere più tranquilli, questo senza ombra di dubbio.
Certo, è vero, effettivamente regge il discorso che non sono neanche loro totalmente liberi, perché sono
comunque più liberi di prima, questo
sono più liberi, sicuramente prima, più di Every Eye, certo, questo senza ombra di dubbio.
Io li vedo come un esempio virtuoso, perché il documentario su Cyberpunk me l'hanno fatto loro e non me l'ha fatto Every Eye, che forse me lo aspettavo di più da Every Eye, no? Come
quasi. Però Every Eye è un'azienda specifica di quella cosa lì, deve rispondere alle logiche aziendali di quel tipo lì. Chi è a capo di Every Eye sono degli imprenditori che non hanno
esatto, cioè quel contenuto lì è un rischio, perché tu lo fai a dei costi, non sai se ci rientri.
Sì, round two alla fine rientra come rientriamo noi, soltanto in partita IVA. Nel senso,
però che brutto, cioè è bruttissimo.
Facciamo quello che cazzo ci pare.
Arrivare a vedersi sbattuto in faccia al fatto che, non so, Every Eye non mi fa un documentario del genere, che è per un appassionato è un contenuto bellissimo, un approfondimento. Poi certo è sicuramente pilotato in qualche modo. Cioè,
vabbè, più che altro manca tutto il discorso sul crunch, per esempio.
Esatto.
Sì, certo.
Che è un po' l'elefante nella stanza. E, cioè, certo. È chiaro che se non ce lo metti non puoi più chiamarla inchiesta. Però non voleva esserlo, quindi...
Ma non voleva esserlo, voleva fare spettacolo.
Quindi va benissimo.
Io apprezzo. Che
ma apprezziamo moltissimo. Vabbè, no, ma infatti il documentario ce lo siamo guardati con molto piacere.
Ho fatto i complimenti direttamente a Giacomo.
Sì, no, figurati. Link, quindi, dal punto di vista tecnico, cazzo gli vuoi dire?
Però è così. Sì,
ok, allora vi faccio l'ultimissima domanda. Non so se è una domanda alla quale mi potrete rispondere, nel senso che secondo me è anche un po' difficile, però se voi domani vi ritrovate a capo del sito che fa più lettori di tutti a tema videogiochi, cosa fate?
Vabbè, io lo faccio chiudere, nel senso che prendo tutte le decisioni sbagliate che posso prendere per amore di fare per come siamo fatti io e Fra, ci mettiamo a fare delle cose che secondo noi sono fighe, hanno zero mercato e dopo
capito,
due settimane il sito chiude.
Noi ci abbiamo sempre avuto la possibilità, almeno per ora, di essere liberi, di poter raccontare le cose come
facendo
ci pareva,
altro nella vita,
perché
per,
nel
per
senso
campare,
a noi che a noi non è che noi Sony, io manco li chiediamo i giochi a Sony, cioè nel senso non ci penso neanche, manco li chiedo a Nintendo, non me ne frega assolutamente nulla,
cioè,
io
se
lavoro,
abbiamo voglia o li compriamo,
io
un
lavoro
nostro,
ce l'ho, ve lo posso pagare, un lavoro che non c'entra niente con i videogiochi, mi pago il gioco e ne parlo su GameRomancer come mi pare, stessa cosa vale per Pietro, quindi nel senso noi abbiamo sempre avuto la libertà di fare quello che ci pareva, quindi credo che continueremo a fare la stessa identica cosa anche a costo di perderli tutti, cioè nel senso, famo quello che ci pare,
no, anche perché cioè, nel senso, se mi dai in mano Every Eye e devo tenere la sezione Roomba per fare gli accessi
non me ne frega
niente di parlare dei Roomba, me, cioè, cazzo mene,
ma sì, ma se volevo fare gli accessi non facevo divulgazione, non facevo critica, non parlavo di
sì
di
se volevamo fare i like
sociali, facevo i meme, se volevo fare
i meme
facevo
ti metti a parlare di femminismo
e
fare i like
i miliardi non me ne fregato mai nulla,
ma quello il discorso, cioè
Foglietta,
ma ricorderà nel periodo già che lo abbiamo citato prima di Cyberpunk 2077 tutto il discorso crunch, cioè quanto è stato brutto vedere che poi la gente ti schifava perché parlavi male di una cosa che doveva ancora uscire e loro avevano già deciso che era bella. Però era giusto farlo, abbiamo continuato a farlo anche a perdere.
Sì, tanto, non cioè, è che ci andiamo,
se mi chiudono la pagina Facebook a me.
Ed è la libertà, nasce proprio da quella, dalla possibilità nostra di poter fare.
Quindi non dateci siti, non dateci responsabilità.
Non dateci assolutamente no.
Che non siamo in grado di gestire.
Non voglio, non voglio assolutamente diventare mastermind di questo mondo qui, ve lo lascio tutto volentieri, chi lo vuole io. Sono contento della mia vita così.
Secondo me è un messaggio forte questo. Va bene, guarda, è stato figo, vi ringrazio del vostro tempo, abbiamo tirato la nostra oretta, secondo me.
Avrai tempo di pentirtene di questo.
Va bene, non credo, non credo.
Arriveranno i messaggi, ma chi so questi, ma scusa.
Dai, grazie mille ancora.
No, parte di scherzi, grazie a te.
Grazie a te.
È bello
a te.
Andare in giro a parlare.
Dai, magari ci rifaremo qualcosa insieme. Da parte mia c'è assolutamente massima apertura, perché mi piacete un botto, quindi dai.